In realtà l'ultimo mondiale avevamo la vasca da riscaldamento al piano sotto e dovevamo fare il riscaldamento per la staffetta. C'era chi è arrivato giù con l'ascensore, doveva arrivare giù con l'ascensore, ma è rimasto bloccato per mezz'ora e non trovavamo più i concorrenti delle staffette perché erano chiusi nell'ascensore. Quindi abbiamo iniziato a correre per tutta, cioè correre a cercare, chiama il, solo che giù in tutto ciò non prende il telefono. Quindi ogni tanto quando prendeva. E siamo riusciti a intercettare dei tecnici che poi si sono messi a cercare gli altri, e in ascensore c'era una che doveva fare la staffetta, il medico e un altro dello staff.
Hello?
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel dedicato alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Abbiamo iniziato a fine ottobre, siamo ormai ad aprile, manca veramente poco alla prossima edizione estiva dei Giochi Paralimpici. Ciao, sono Angelo Andrea Vegliante e rispetto ai podcast precedenti un pochino mi è tornata la voce, che è sempre la stessa, quella di chi appunto sta traghettando, vi sta traghettando puntata per puntata attraverso le storie degli atleti paralimpici. Le voci invece che cambiano sono quelle appunto dei nostri ospiti. E questa sera, neanche a farlo apposta, parleremo di nuoto paralimpico. Oh, come mai? Lo diciamo sempre, ci sono veramente tantissimi atleti del nuoto paralimpico nella nazionale italiana e a noi fa tanto ridere questa cosa perché all'improvviso sembra che appunto questo sia il podcast del nuoto paralimpico, ma dobbiamo darne atto, stiamo parlando degli attuali campioni del mondo, campioni europei, a Tokyo 2021 hanno fatto veramente un risultato incredibile, ma insomma, basta parlare appunto con risultati che conosciamo tutti, ma andiamo a conoscere invece la persona che è ospite quest'oggi. Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Giulia Ghiretti. Eccoci
Ciao, ciao a tutti. Tutto
qua, Giulia, come stai?
bene, grazie. Un po' stanchina, però sto bene.
Sì, perché tu sei appena tornata dagli allenamenti praticamente.
Sì, sono appena tornato. Ho mangiato qualcosa al volo e ho risposto alla chiamata.
Bravissima, e quindi ti stai preparando in vista delle Paralimpiadi?
Sì, però prima abbiamo un europeo tra 10 giorni. E quindi siamo praticamente in partenza, quindi insomma, gli allenamenti si fanno sentire.
Tra l'altro sarà molto divertente perché probabilmente questo podcast uscirà dopo gli europei. E
Ah,
quindi
molto bene.
vuoi
Devi
lanciare?
avvisarmi prima, però.
No, ma io lo faccio proprio per questo motivo, perché così ti posso fare. Vuoi lanciare una, non so, una, no, non una teoria, come si dice, una previsione del risultato che sarà, così poi vediamo se quando, a fine europeo, quale sarà il risultato, mettiamo a confronto.
No, no, vediamo, vediamo.
No, allora.
Sicuramente c'è da puntare in alto e tornare con qualcosa. Questo lo posso dichiarare, che
No, ecco,
voglio tornare con qualcosa in mano.
ecco,
Però che cosa lo scopriremo
scherzi a parte,
lì.
insomma, indipendentemente da poi come sono andati, da come andranno gli europei, che appunto, lo ricordo, noi registriamo i podcast un po' di tempo prima, questo podcast è registrato prima degli europei.
Comunque siamo partiti benissimo, devo dire.
Ma è il bello di queste cose, è il bello di
Yeah.
fare le cose con naturalezza, secondo me. Perché siamo tutti bravi a fare, secondo me, le cose impostate, pompose. Invece è molto più bello fare tutto questo, far vedere comunque la realtà, la verità delle cose. E una verità assoluta per quanto riguarda la nazionale italiana del nuoto paralimpico è che siete diventata la nazionale da inseguire. Nel precedente podcast con Roberto Valori, il presidente della FIMP, della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, è emerso secondo me un concetto che ti ripropongo, cioè che in realtà adesso c'è molta più pressione su di voi, perché siete la nazionale che deve guardare un po' dietro, no? Le inseguitrici, ma soprattutto deve trovare la capacità di migliorare i propri risultati per essere sempre in scia. Cioè, tu come la vivi questa cosa?
Ma devo dire la verità che forse la soffrono, tra virgolette, più lo staff, più un presidente, più loro, vivendola da fuori. Io personalmente, ovvio, vuoi sempre vincere insieme ai tuoi compagni, quindi l'obiettivo è sempre quello, però è più faccio il mio per far vincere la squadra.
Quindi cioè, sei
Quindi.
una persona che gestisce l'ansia bene, mi sembra di capire.
Sì, abbastanza, mi piace aver l'ansia.
Ah, ok. È la prima persona che sento in vita mia che le piace avere l'ansia. Perfetto, ecco, io per esempio sono un tipo ansioso, magari possiamo, puoi aiutarmi in queste cose.
No, cioè la soffro, anche quando si avvicina la gara lo senti che c'è paura, però è quella paura che aspetti, perché vuol dire che stai facendo qualcosa di importante.
Diciamo che poi tu parli anche per esperienza, perché comunque non sei l'ultima arrivata. Ecco, diciamocelo,
No,
nel senso, il tuo
ne ho vissuto
palmarès,
un po'.
ma non solo di Paralimpiadi, anche di Mondiali ed Europei. C'è un ricordo particolare che descrive perfettamente come tu intendi lo sport? Che sia Paralimpiadi, Mondiali, Europei, c'è qualcosa, un episodio che porti nel cuore? Solo uno, dici?
Lo so, è difficilissimo. Dipende ce ne sono tanti, da tanti punti di vista.
Vai, elencali, Pu puoi farne anche più di uno, veramente.
E di episodi, l'ultimo più recente, che non è che proprio incarna lo sport, però è una cosa che ci è successa e non sempre si sa. Praticamente uno pensa, ci sono le piscine sempre con le strutture, gli impianti giusti, adeguati, insomma uno si immagina tutto bello comodo, mettiamola così. In realtà all'ultimo mondiale avevamo la vasca da riscaldamento al piano sotto e dovevamo fare il riscaldamento per la staffetta. C'era chi è arrivato giù con l'ascensore, doveva arrivare giù con l'ascensore, ma è rimasto bloccato per mezz'ora e non trovavamo più i concorrenti delle staffette perché erano chiusi nell'ascensore. Quindi abbiamo iniziato a correre per tutta, cioè correre a cercare, chiama il. Solo che giù in tutto ciò non prende il telefono. Quindi ogni tanto quando prendeva. E siamo riusciti a intercettare dei tecnici che poi si sono messi a cercare gli altri e in ascensore c'era una che doveva fare la staffetta, il medico e un altro dello staff. Quindi questo è un po' quello che c'è dietro e qua anche che impari a gestire l'ansia perché comunque devi fare la gara. A questo punto non sai se riesci a farla perché questi qui sono chiusi nell'ascensore e ci manca un atleta che deve arrivare in tempo. E fare riscaldamento, per cui l'ansia poi impari a gestirla in qualche modo, la fai la gara se la
La
serviço a farla. Siamo
cosa
riusciti a farla.
bella di tutto questo è che poi noi guardiamo in televisione negli stadi le vostre gare e pensiamo, ammazza quanto sono forti, eccetera. E nessuno magari si immagina che poco prima magari uno è rimasto chiuso nell'ascensore e non riuscivano a trovare chi potesse sradicare le porte. Ecco, a me piacciono questi ricordi perché poi raccontano secondo me anche una cosa essenziale, cioè che voi non siete macchine, che comunque siete persone che vivono tantissime vicissitudini, perché poi uno, no, se lo immagina, soprattutto secondo me nei vostri confronti adesso, no, che siete proprio la nazionale a battere, secondo me adesso c'è un po' l'idea che voi siete delle macchine, no, che dovete sfornare solo un risultato importante, altrimenti, insomma, è tutto negativo. Non so se mi sono spiegato.
Sì. Diciamo che quando tu vedi una gara in TV, che sia di qualsiasi sport, olimpico, insomma, qualsiasi sport, tu vedi l'atleta pronto per fare la gara in quel momento, quindi non sai tutto quello che c'è dietro la preparazione, che comunque tu quando fai una gara devi arrivare in piscina almeno 2 ore prima, c'è tutto il riscaldamento, la vestizione, il costume, quindi c'è tutto. Un iter prima di arrivare alla gara e delle volte sei sempre con l'acqua alla gola perché tu devi arrivare in gara 20 minuti prima in camera di chiamata, se arrivi un minuto dopo non fai la gara. Quindi ci sono tutte queste piccole, cioè il pre, insomma, fa parte della gara anche il pre, e quindi tutti questi, quello che succede dietro non sempre si sa.
Ma chiaramente non è nuoto paralimpico, è ansia paralimpica, cioè non si può vivere un attimo in
Io devo
tranquillità.
dire che l'ho vista brutta a Tokyo, quando dopo la batteria della mia gara, tra l'altro, mi è scoppiata la ruota.
Aia.
E sì, lì è stata impegnativa, perché a un certo punto, vabbè, sono riuscita a tornare al villaggio, poi al villaggio c'è un'officina, quindi comunque io prima ho mangiato, poi sono andata in camera, ho chiesto all'infermiera se per piacere, intanto che io magari mi riposavo, perché comunque dovevo fare la gara, dovevo riposarmi, perché se fossi andata io, ciao, perché almeno un'oretta quando vai in officina ci stai sempre. E gli ho chiesto se mi andava a lei a cambiare la camera d'aria, insomma, mettere a posto la ruota. E è andata, è tornata, era ancora bucata. Sì, non è possibile. A un certo punto io, per poter fare la gara, ho dovuto prendere la ruota di un altro mio compagno di squadra, perché altrimenti io non facevo la gara.
Mamma mia. Cioè, a voi della nazionale ve ne succedono di tutti i colori. Ora ho capito perché avete questi successi. Non perché siete bravi, no? Siete dei campioni, ma è il karma.
Una da una parte o dall'altra, da una parte o dall'altra.
No.
No, poi ci sono anche le cose, i giorni che vanno bene,
Vabbè,
perché ci
lo
succedono delle
spero.
cose lisce, però diciamo che queste cose qui te le ricordi.
No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, no, sono belli questi ricordi perché poi uno, secondo me, a posteriori ci sorride anche, no? Anche Simone Barlam, mi sembra, aveva raccontato nel nostro podcast un episodio simpatico riguardo ai letti di Tokyo 2021. E
Riuscivano
non
a
lo dico
romperlo.
qui perché appunto invito poi le persone ad ascoltare e a guardare quel podcast con Simone Barlam perché anche lì sono uscite cose molto divertenti. Tu prima hai detto una cosa su cui ho sorvolato, ma su cui voglio ritornare perché secondo me è molto importante. La nazionale di nuoto è molto particolare perché oggettivamente ognuno di noi gareggia per vincere delle medaglie per sé, però queste medaglie poi fanno parte di un palmarès più ampio che appunto formano il palmarès della nazionale. Ora, come si fa a unire entrambi gli obiettivi a livello personale? Cioè, non è come magari uno non è solo uno sport individuale, non è solo uno sport di squadra. Come si fa a ragionare pensando, ok, io ho possibilità di vincere questa medaglia, ma anche quel ragazzo lì, anche quella ragazza lì, e l'obiettivo generale è questo, come, cioè, io già sto andando in pappa solo per fare questa domanda, non so neanche
No,
voi come
no.
facciate a.
Diciamo che ognuno deve essere molto bravo e organizzato, diciamo così, su se stesso per fare la gara. Nel senso che ovviamente tempi, anche giustamente siamo in tantissimi. Anche con i tecnici sono proprio dei tempi per cui metti il costume, vai in piscina, come si diceva prima. Quindi ognuno sa che per far vincere la squadra deve vincere il singolo. E quindi è un po' quello il contributo. È bello quando tu vinci la medaglia e con quella medaglia lì vedi l'Italia nel medagliere che sale o che rimane sopra. E quindi questa è un po' la soddisfazione poi di essere una squadra.
Qual è la tua più grande soddisfazione che hai ricevuto facendo, insomma, sport a livello professionistico? È un'altra domanda tipo esistenziale, lo so, me ne rendo conto, ma io e
No, devo dire che
Marzullo siamo così, eh.
mi sono stupita all'ultimo mondiale,
Quale? Quello di.
Manchester 2023. Che mi era mai successo così tanto dopo che ho fatto sia, vabbè, la gara rana dove ho preso la medaglia, sia la gara dei misti, però la gara rana tutti gli allenatori poi nello spogliatoio sono venuti a farmi i complimenti e così tanto non mi era mai successo, sia atleti che allenatori, anche stranieri. E poi dopo la gara dei misti, una che ha fatto la gara con me, un'altra atleta, fuori dalla piscina mi ha cercato e è venuta a stringermi la mano.
Bello. Quindi
questo
mi
mi ha
viene da
fatto.
pensare che tra atleti di tutto il mondo vi parlate, comunque, nel senso, non c'è una rivalità così, no, dura, nel senso, c'è anche magari uno scambio, non so se di
Fuori
consigli.
dall'acqua.
No, dentro l'acqua ve menate, però immagino che comunque fuori dall'acqua faccia amore e libertà e vi mettete un po' a chiacchierare tra voi, anche magari per conoscere, no, qualche segreto magari dei vostri colleghi.
Poco di nuoto se si parla, però sicuramente è bello che fuori dall'acqua ci siano rapporti e il fatto anche di essere, come dici, come dire, riconoscenti, cioè riconoscere anche il valore degli altri atleti. Questo secondo me è una cosa molto bella.
C'è molto fair play.
Sì. Ovvio
Non è scontato, perché poi comunque è facile, secondo me, nel
che
mondo.
dipende, con qualcuno sì, con qualcuno no, ma quello direi che c'è ovunque, però dove c'è è vero, ecco.
Vabbè, giustamente siete persone, non è che vi potete far piacere
No,
tutti quanti solo in nome dello sport, nel senso,
no, 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 assolutamente.
sarebbe anche, come dire, un
Non più
po'.
farlei.
No, no, ma veramente sarebbe anche un po' ipocrita, mettiamola così, nel senso, nessuno chiede di farsi piacere a tutti e nessuno chiede di essere, insomma, fatto
Di
piacere a
piacere a tutti.
tutti, esattamente. Tu quante Paralimpiadi hai fatto oltre a Tokyo, che è già stata citata? Perfetto.
Tokyo Rio ho fatto.
Di Tokyo, diciamo, bene o male, nel corso di questi podcast non ne abbiamo parlato, anche perché è stata una Paralimpiade veramente strana. Sono sicuro che comunque tu ti rivedresti nei racconti degli altri tuoi colleghi che sono già intervenuti al podcast, no? L'assenza di pubblico, il fatto che comunque gli stadi erano semivuoti o totalmente vuoti, comunque sicuramente non erano come le vecchie Paralimpiadi. E allora andiamo un attimo indietro a Rio de Janeiro, perché effettivamente l'edizione di Rio non se ne è parlato tantissimo, ma secondo me l'edizione di Rio è stata un trampolino per permettere alla nazionale di nuoto poi di fare il risultato che abbiamo visto a Tokyo. Cioè, ne parlavo anche con Roberto Valori. Anni precedenti, prima appunto di tutto questo exploit della nazionale italiana, comunque noi facevamo fatica a ottenere grandi risultati. Poi, negli ultimi 6 anni, credo, avete mangiato qualsiasi cosa. Secondo te, è questo, nel senso, è successo qualcosa a Rio de Janeiro che fatto iniziare un ciclo di vittorie che ancora oggi continua?
Allora, non saprei darti un inizio, sinceramente, da quando sono in nazionale dal 2013. Quindi Rio per me è stata la prima e eravamo tanti. È la prima volta che secondo me eravamo così tanti atleti convocati, perché io mi ricordo il primo mondiale, forse eravamo una quindicina. E lì eravamo tanti, devo dire la verità, nel 2013. Poi i mondiali successivi che ho fatto eravamo 10, 12, 13, quindi pochi. E a Rio, se non vado errato, eravamo 21. E quindi continuando ad allargare questo numero, se siamo di più, è anche grazie ai risultati. Quindi ai risultati non solo di chi parle, ma di parte, scusami, ma di tutto il sistema, perché vuol dire che c'è una base, che ci sono tanti atleti per poi avere le slot per le Olimpiadi. Quindi questo è un po' il sistema. Poi sicuramente, dunque, 2016, 2017. Vabbè, 2017 è stato un anno molto particolare. 2018, 2019, dove abbiamo vinto per la prima volta, direi, il medagliere. 2019, il mondiale, lì è
Non vi
stata
siete più
proprio
fermati.
una sorpresa. Lì è stata una sorpresa, e come dicevi tu prima, dopo è stata proprio la voglia di riconfermarsi.
Eh sì, perché veramente io tempo fa facevo proprio, come dire, una sorta di sintesi di quella che era stata, insomma, quelli sono stati gli ultimi anni della nazionale italiana ed è veramente una roba che secondo me passerà alla storia, ma non solo per la quantità, ma proprio per la capacità di essere costanti nel breve periodo. E insomma, parliamo di breve periodo quando sono tanti anni in realtà. Però l'ho trovata una cosa che solo le grandi nazionali sono capaci di fare, secondo me, perché comunque uno sport come il nuoto ha, diciamo, delle difficoltà, secondo me, poi a mantenersi costante proprio per trovare, diciamo, anche un ricambio generazionale importante, no? Nel senso,
Quella è
a un certo
difficile.
punto, ok, essere grandi, però bisogna avere anche una progettualità nel lungo termine, perché comunque poi non è detto che gli stessi campioni che ti hanno fatto il risultato magari un anno, poi tra 4 anni per le Paralimpiadi, poi sto parlando solamente, perché poi di mezzo ci sono mondiali europei per le Paralimpiadi, però non è detto che le Paralimpiadi ti permetterà appunto poi di continuare a fare dei risultati importanti, ma gli stessi mondiali europei, insomma, c'è una progettualità dietro, anche parlando con Roberto Valori. Insomma, ho capito che c'è questo. Tornando un attimo però a Rio de Janeiro e tornando un po' a te, prima Paralimpiadi, che emozione è stata? Cosa ricordi come tuo vissuto personale?
Allora, quello che io mi porto ancora dietro è l'entrata allo stadio al Maracanã, la cerimonia di apertura. Quello è veramente qualcosa di unico, di veramente potente. Mi viene proprio da brivido. E, mi ricordo che prima di partire provavo a immaginare com'era un villaggio, cosa sarebbe stato, e tutti che ti dicono, chi l'ha già fatte, ma non puoi immaginarti, non ti immagini, e in realtà è vero, perché anche quando vieni lì, quando arrivi, sei proprio spaesato, continui a guardare tutti in giro, quasi incredulo, entri veramente in un altro mondo. E io mi ricordo quando siamo entrati alla cerimonia di apertura, cioè veramente, veramente qualcosa di unico, uno stadio che ti avvolge e tu entri insieme a tutta la squadra, ma il bello è proprio l'entrata, perché prima sei tutti fuori, ti mettono a posto in fila tutte le nazioni e sei lì insieme a tutti i tuoi compagni per poi fare la sfilata, e come entra l'Italia, a parte l'Italia, c'è tutto il pubblico. In teoria dovevamo fare il giro dello stadio, io non so cosa ho fatto perché non capivo che stavo facendo il giro dello stadio. Cioè, l'ho fatto perché ho seguito tutti, però non lo so, io stavo andando. Eravamo proprio spaesati.
Ma immagino che a un certo punto uno si gira, no, tutte.
No,
Scusa,
no,
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 perché.
eravamo tutti in fila, quindi non potevi sbagliare,
No, però.
però non stavo capendo che stavamo facendo un giro.
Mi immagino, no. Scusa, ma tu che stai facendo? Ah, non lo so, io sto seguendo te.
Sì, è così.
Però ecco,
No, però
che età
bello.
avevi quando sei andata alla prima Paralimpiade?
Bravo, bravo, 22.
22. Ecco, secondo me ci vuole un grande carisma e una grande personalità nell'affrontare una kermesse di questo tipo, perché i mondiali e gli europei sono competizioni molto importanti. Quello che però le Paralimpiadi hanno è una maggiore mediaticità, più telecamere, più pressione, secondo me. Questa è la mia ipotesi. Secondo te è così?
Pressione più, sì, è vero, sono molto più seguite, ma tu sai che è un evento diverso, perché è vero, il mondiale, l'Olimpia, il mondiale, l'europeo, il mondiale, bene o male, le persone sono le stesse, perché mondiale, olimpiadi, uno dice i concorrenti sono quelli, la gara le fai con le stesse 8, 8, 10, 12, insomma, la finale sono quelle persone lì. Cosa può cambiare? In realtà cambia tutto, perché non abbiamo, io la prima volta che ho visto gli stadi così tanto pieni, ed erano veramente, veramente pieni, ed è la prima volta, io mi ricordo che avevo la gara dopo 3 giorni, e invece i miei compagni avevano iniziato da subito, io non ho mai avuto così tanta voglia di fare le gare. È vero, c'è il pubblico, c'è la pressione, è un evento grosso, però a me ha caricato. Quindi era proprio quella voglia di entrare in acqua e fare quello per cui ti sei allenato, ti sei divertito, hai sofferto, hai faticato, però in quel momento lì lì ed è molto bello.
E io a 22 anni facevo molta fatica a chiamare il pizzaiolo sotto casa per chiedergli, insomma, la margherita. Cioè, tu
Ma lì non lo
invece...
devi chiamare, lì devi solo esserci.
Certo, no, però ripeto, a me fa veramente strano, diciamo, vedervi in un certo modo proprio così giovani
Non ci
a
devi
20.
pensare troppo. Tu
Cioè.
adesso stai facendo tanti ragionamenti che non fai, cioè che io non ho fatto.
Infatti, qual è il trucco che tu... È proprio di tua indole, pensi, oppure c'è un trucco che si può imparare, più una indole per
Sicuramente c'è, però a me è venuto abbastanza spontaneo. Prima di Rio, mi ricordo, io ero a Milano perché ho fatto l'università a Milano e eravamo 5, 6, adesso non vorrei dire una cavolata sul numero, che nuotavamo a Milano e che siamo partiti per Rio. Abbiamo fatto tutti un percorso comunque con la psicologa proprio per questa cosa che tu stai dicendo, quindi pressione pubblico, perché è la prima volta che noi ci siamo ritrovati in un contesto del genere, perché da una parte purtroppo le nostre gare, anche che siano mondiali, europei, non hanno tutta quella gente, o comunque la struttura non può ospitare così tante persone, cioè non è un palazzetto, uno pensa alla partita di basket, di pallavolo, c'è un palazzetto pieno, in realtà noi non è così. E quindi per la prima volta ti sei ritrovato veramente con tanta, tanta gente.
Che poi nel corso degli anni, dalla prima Paralimpiade, ma anche comunque dalle altre gare a livello internazionale che hai disputato, tutto ciò poi in un certo modo ti ha dato anche una mediaticità importante, nel senso tu insieme ad altri colleghi sei comunque una personalità molto nota e hai comunque, diciamo, una discreta fama che ti porti dietro. Immagino che te la vivi benissimo, perché a quanto ho capito, insomma, gestisci tutto bene, insomma, non so neanche se chiederti come gestisci tutto questo, però mi viene da chiederti in realtà, ci vedi la possibilità, anzi, ti senti un esempio per il prossimo in un qualche modo?
Allora, devo dire che questa domanda me l'hanno fatta.
Ragazzi.
È molto difficile, no, è molto difficile la risposta, perché adesso ti dico di sì. Qualche tempo, anno fa, ti avrei detto di no. Non mi sento, non so come dire, è difficile da rispondere. Chissà chi per dire sì, sono un esempio da seguire o posso essere un esempio. Però mi viene da dirti di sì perché me lo fanno credere, cioè vedo chi magari anche alla prima esperienza, adesso facciamo l'europeo, c'è stato chi alla prima esperienza mi ha chiamato e mi ha detto Giulia come faccio la borsa? E quindi tutte queste, anche queste piccole cose a me fanno piacere perché vuol dire che hai fiducia, che vedi qualcosa di buono in una persona, di bello e quindi questo assolutamente sì, anche quando mi arrivano messaggi di voglio iniziare a nuotare, voglio iniziare a fare uno sport perché mi fai venire voglia, allora ti dico di sì. E quindi io sono la prima che... tu hai detto hai la fama, queste cose qui. Io faccio fatica, ho sempre fatto fatica, ho imparato perché ho iniziato a vederlo in un altro modo. Perché prima era perché io, cioè cosa ho io di speciale da raccontare? Cioè per me è tutto normale, sono io, è la mia vita, la mia quotidianità, mi alzo al mattino, vado a letto la sera. È vero, nella giornata ne fai tante di cose, però per me, essendo la quotidianità, è normale così. In realtà, forse non è troppo normale così, e quindi è un po' questa cosa che ho iniziato a cambiare la visione, il fatto di, va bene, non è così tanto normale, la gente però chiede e magari chiede per qualcosa perché c'è veramente quel qualcosa e quindi se posso essere di aiuto agli altri e quindi come hai fatto questo podcast, raccontare quello che c'è dietro che non si sa, allora lo faccio volentieri.
Sì, perché io immagino molto spesso che ragazze e ragazzi con disabilità che magari vogliono praticare sport, oggi sicuramente rispetto al passato ci sono, no, tantissimi mezzi di informazione che ti permettono di raggiungere più velocemente le strutture o comunque, di avere più facilmente le informazioni riguardo allo sport paralimpico. Però credo che adesso il fatto che diversi atleti emergano, diciamo, come totem, adesso mi viene in mente questa parola, come totem a cui chiedere delle informazioni, secondo me diventa un esempio, cioè diventate la possibilità di agevolare l'ingresso dei futuri, magari campioni, alla pratica sportiva. Io vi vedo anche in questo come un esempio, cioè mentre in passato era difficile perché molto spesso, no, uno entrava nello sport paralimpico a seguito di un incidente stradale, quando appunto la disabilità, insomma, veniva, insomma, durante la vita. Adesso in realtà la presenza di più tipologie di sport, di persone che comunque, di atleti paralimpici che ottengono una fama, permette di allargare un po' la visione insieme. C'è stato un messaggio che ti hanno scritto, che ti ha fatto stringere il cuore?
Tanti,
Ah, ecco,
non
vai,
saprei
dimmene proprio
dirtene,
anche 10 o 11.
sono difficili. Allora, mi ricordo uno di una ragazza qua di Parma che mi aveva conosciuto per fare la tesina di terza media, perché l'aveva fatta su di me, perché erano anche lì le grandi donne della storia, insomma, ha fatto tre grandi donne e aveva inserito anche me. E
Bellissimo.
quindi, sì, questa cosa. E lei mi aveva detto: io voglio iniziare a fare handbike. E io ho detto: guarda, io non la faccio, però posso informarmi, conosco, insomma, ho chiesto un po' di informazioni. Quando gli ho dati i contatti, poi non è che ho fatto troppo, però quei contatti lì mi è arrivato il messaggio, io non mi sono mai sentita così viva. Ho fatto il mio primo allenamento e non mi sono mai sentita così viva, quindi quello sicuramente è tanto, cioè a me sembra di non aver fatto niente, ma in realtà no.
È bellissimo.
E sì. E l'ultimo, adesso mi è arrivato un ultimo messaggio, qualche ieri forse l'ho letto, e un'altra ragazza che nuota lei, ha letto il libro. Il mio libro e ha detto: mi ci sono ritrovata tante volte e non sono una che si emoziona, ma a leggere quello che hai scritto mi sono emozionata. E quindi fare anche emozionare e poi te lo scrivono, chi non si emoziona, insomma, direi che è arrivato.
Ecco, io vorrei svelare una cosa, nel senso, prima di iniziare questo podcast, tu hai detto che sei comunque una persona riservata, comunque, insomma, credo che sia anche giusto in tempi dove adesso siamo, diciamo, sempre esposti, anche persone, capito, meno note, alla fine l'esposizione uno in un modo o nell'altro se la guadagna anche accidentalmente.
Ma c'è chi piace, c'è chi non piace.
Beh, certo, nel senso. Però tu comunque hai scritto un libro, non ricordo ormai il titolo, e sono sempre io,
Giusto.
ho studiato,
Vai.
dove praticamente tu racconti, ti racconti, ti metti in un certo modo a nudo. Come sei riuscita a fare questo tenendo in considerazione che appunto tu hai una riservatezza di fondo?
È stato molto
Lo
difficile,
sapevo.
molto difficile. Sono stata, come dire, io ero molto, avevo molto, oddio, non mi vengono le parole,
Timore?
restrizioni mie,
Ah, ok.
ero molto, sì, all'inizio era no, 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 poi in realtà sempre per il fatto di ho fatto io le fatiche, se posso essere utile e facciamo conoscere quello che c'è dietro, allora sì. Però subito nato con l'idea di non raccontare Giulia, perché chi se ne frega di Giulia, ma attraverso la storia di Giulia toccare determinati punti, cioè far conoscere cosa vuol dire attraverso, cioè usarla più come mezzo, non come raccontiamo la storia. Quindi
Un mezzo che poi l'hai detto prima, nel senso è stato anche, insomma, di ispirazione probabilmente per qualcuno, comunque qualcuno ci si è ritrovato. Alla fine, È un po' il concetto alla base di Chiamata per Parigi 2024. Cioè, ogni storia, secondo noi, è importante e vale la pena enfatizzarla, principalmente perché può essere d'aiuto per qualcun altro, in un modo o nell'altro. È inutile legarlo perché comunque parliamo di persone e in un mondo dove c'è molto personalismo, è bene in realtà legare le vostre storie al contesto sportivo proprio per questo, perché gli altri possano sentirsi meno soli, oltre a prendere esempio. Ecco, poi questa è la nostra filosofia. Vedremo poi se il mondo ci dirà quale
La loro
sarà. E allora, senti, adesso io ti stuzzico un po', nel senso, abbiamo avuto il nostro un po' momento filosofico. Io adesso avrò sicuramente un momento dove mi prenderai a pizza a distanza, perché io adesso voglio forse toccare un tasto dolente a livello di medaglie. E poi non so, dimmi tu, mi direi tu se è un tasto dolente, io ci provo, vediamo un attimo. Tu hai vinto tantissimi ori, cioè
vai,
oggi.
vai, la sento, vai, dilla. Vai, vai.
Eccola lì, ho firmato la mia condanna a
Bisogna
morte.
essere ascoltati, questa è la realtà.
Sì, no, 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 certo, però allora io mi diverto un po' a stuzzicare, ci tengo anche a dirle una cosa, le domande non sono mai preparate in questo podcast, anche perché a me piace molto la reazione vera, naturale delle persone che appunto, insomma, accogliamo in questo podcast e sono sicuro che Giulia, se mai mi incontrerà dal vivo, probabilmente mi piccherà con, non so, un piede di porco, un
No,
grimandello,
ma
una
io non
roba.
picchio, è solo è la domanda dei giornalisti che vogliono fare queste domande che servono solo a voi. Vai, vai.
Però io te la faccio in un altro modo, nel senso, allora tu hai vinto tantissime medaglie d'oro, alle Paralimpiadi in realtà ti manca questa, la medaglia d'oro. Posto che secondo me un atleta o comunque un campione, una campionessa non si riconosce secondo me per se ha vinto o meno la medaglia d'oro, anche perché l'ho imparato in questo podcast, nel senso ci sono varie motivazioni personali. Che appunto permettono di gioire o meno di una medaglia. Tu come la vivi questo fatto? Nel senso, ti pesa oppure tu dici, è uno dei tanti magari obiettivi, ma non è l'unico obiettivo quando si gareggia una Paralimpiade?
Allora, a me piace competere, ma competere per qualcosa. Quindi io sono sempre stata competitiva da quando ero piccola. Ti dico, giochi da tavolo in casa, se vinceva mia sorella dovevamo ricominciare perché dovevo vincere io. Quindi tu parti da questo presupposto. È vero, manca. È vero, cioè mi piacerebbe averla sicuramente. Quindi quando io gareggio, ovviamente l'obiettivo è sempre la medaglia più alta. Mi pesa nel momento in cui io so che non posso prenderla.
Nel senso che hai la possibilità, ma non riesci?
No, non ho la possibilità. Cioè, se avessi la possibilità e non ci riuscissi, stringo la mano a quella che la vince.
Allora, provo a collegare un attimo una cosa rispetto a quello che dici, perché, come dicevo prima, c'è una cosa che ho imparato attraverso questi podcast, nel senso, non è la medaglia d'oro a rendere di base, un atleta o un campione. Perché molto spesso noi che guardiamo da fuori siamo troppo inclini a giudicare semplicemente il risultato dell'atleta, il risultato massimo, no? Hai vinto l'oro, hai fatto tutto quello che dovevi fare. Hai vinto l'argento, meh. In realtà non è così. Perché appunto il percorso di ogni atleta, almeno in base a quello che abbiamo imparato attraverso questo podcast, il percorso di un atleta è diverso. E ci possono essere tantissime condizioni che possono portare quell'atleta magari a vincere un bronzo, a vincere un argento, a vincere un oro, arrivare ottavo. E un atleta può gioire, per esempio, di essere arrivato anche quarto alle Paralimpiadi perché magari precedentemente ha avuto banalmente un infortunio che lo ha condizionato e nonostante quell'infortunio è arrivato alle Paralimpiadi ed è arrivato quarto. E quindi a livello personale dice: cavolo, io ho fatto tutto il possibile, ho ottenuto il massimo risultato, è un buonissimo risultato, sti cavoli della medaglia, ho fatto il
No, ma
massimo.
quello assolutamente sono d'accordo. No, ma il mio discorso non era questo. Cioè, io ti dico, la mia medaglia più bella è il bronzo di Rio. E per me è vero, non è un oro, ma per me è la medaglia con la L maiuscola, con la M maiuscola, con tutto maiuscolo. Perché è una gara dove io sicuramente sono andata con l'idea di fare bene, mai più pensavo neanche a una medaglia, perché davanti andavano veramente, veramente forti. E in realtà quella medaglia è arrivata, non so come, inaspettata, e io ho migliorato 3 secondi il mio tempo, per cui per me era il ma anzi più del massimo di quello che io potessi fare. Quindi per me quella va benissimo, assolutamente così. E quindi assolutamente sì. Io è vero, ho preso l'oro il mondiale, gli ultimi 2 mondiali, tu dici ho preso l'oro, hai preso l'oro alle Olimpiadi. Diciamo perché, adesso io lo dico perché sono proprio così. È vero che bisogna competere, bisogna esserci nelle gare, però quella che ha vinto a Tokyo, che poi non ha fatto gli altri 2 mondiali perché ha avuto un bambino, ha partorito, quindi non c'era. Quindi è una cosa bellissima, però diciamo così, ho vinto io. Poi in realtà all'ultimo mondiale c'è stata una gara molto molto difficile con 2 cinesi, quindi fino agli ultimi 5 metri eravamo tutte praticamente pari. E quindi cioè, non è che non c'è stata gara assolutamente, però diciamo che quella che ha vinto a Tokyo è così. Molte volte io ti dico non posso, come dicevo prima, non so già che lì non ci posso arrivare perché ovviamente il nuoto è fatto di tante classi, ogni sport insomma ha le sue classi e le disabilità sono diverse. Ovvio che all'interno della stessa classe ci sono disabilità diverse e molte volte purtroppo con certi disabilità diverse anche nella stessa classe, tu sai che non puoi vincere.
Con questo io diciamo che ci tenevo un po' a sottolineare questo concetto qui, perché secondo me poi vivere lo sport solo in funzione del risultato massimo in realtà crea quella frustrazione tale che non ti permette neanche di avere un risultato. Cioè.
No, infatti il brutto anche questo, secondo me, è molto difficile da dire, da spiegare, perché poi sembra di andare in polemica, sembra di giustificarsi e in realtà non vuole essere questo, ma molte volte dall'esterno chi magari ne capisce poco, mettiamola così, non capisce questa differenza che stai cercando di spiegare tu, che non è la medaglia, ma è tutto il resto è la prestazione in sé, perché almeno io personalmente, prima di tutto, gareggio con me stessa, col mio cronometro e poi ovviamente gareggio anche con gli altri. Ovvio che quando sei lì la medaglia fa sempre gola, perché sennò non saremmo nessuno starebbe a gareggiare,
Certo.
faremmo dell'altro. E quindi è un po' questo il discorso. Ovvio che poi, secondo me, sta tanto nelle mani dei giornalisti, perché è chi comunica questi risultati, che c'è modo e modo di comunicarli, e quindi, come dicevi tu, se uno arriva quarto e fa magari ha migliorato 5 secondi dal suo tempo precedente, altro che contento.
Guarda, in un podcast dove abbiamo messo a confronto Filippo Tortu e Martina Caironi, si era parlato un po' anche del fatto che per gli atleti olimpici viene comunque data sempre, no, grande risalto al ha migliorato il tempo, eccetera, mentre per gli atleti paralimpici no. Difficile
Vero.
molto spesso magari leggere anche delle categorie funzionali, cioè quelle categorie che permettono appunto agli atleti di essere inseriti all'interno di una determinata fascia di atleti in base al grado della disabilità, tra cui parentesi c'è un enorme dibattito in Italia, ne abbiamo parlato anche tanto tempo fa con il presidente della CIP Luca Pancalli. Abbiamo messo a confronto appunto Martina Caironi e Filippo Tortu e avevamo notato che appunto per gli atleti paralimpici non c'è questa attenzione sui tempi migliorati, ma ti dirò di più, per il nuoto paralimpico non ci fu grande attenzione soprattutto per tutti questi risultati che voi avete ottenuto, soprattutto per quanto riguarda la vittoria dei mondiali. Tu come la vivi questa cosa? Cioè, perché secondo te il mondo generalista dell'informazione, nel senso parlo anche dei grandi media, non vuole dare così ampio spazio a situazioni di questo tipo.
Allora, quello dovresti dirmelo tu perché sei della categoria, quindi la risposta ti rilancio la palla. Però, secondo me, forse il fatto di poca conoscenza delle volte pensano forse che sia più superficiale, quindi non si mettono neanche tanto lì a cerco la storia, guardo, mi informo, scrivo tanto da devo fare il pezzo, lo faccio. C'è chi fa così, c'è chi non fa così. Molte volte forse devi fare il titolone per attirare l'attenzione e attirare l'attenzione lo fai con la medaglia.
Sì.
È tutto secondo me il fatto, no, è come dire, è
No,
un
capisco quello che
inizio, ma poi
provi.
deve andare evolvendo perché siamo sempre lì, quello quando secondo me si parla tanto di una cosa è a noi lontana. Quando si inizia a dare per scontato vuol dire che è la quotidianità.
Allora ti faccio una domanda che penso che sia l'unica a cui ho fatto, che mi è
Aiuto.
venuta proprio in mente in relazione a quello che dici. Rispetto al mondo sportivo di cui fai parte, secondo te c'è qualcosa che andrebbe raccontato e che ancora non hai mai sentito raccontare? Quest'altra domanda
Allora.
esistenziale.
Oh, queste domande facili tutte a me, non ho capito stasera. Vabbè,
Perché...
anche il mondo classificazioni, secondo me è un tasto di quelli che andrebbe raccontato molto di più, ma che è molto difficile da raccontare perché, come dicevo prima, rischi di andare in polemica e secondo me non dobbiamo raccontarlo noi atleti, ma qualcun altro, che siano tecnici, che siano persone esterne, perché se lo racconti tu, atleta, intanto che sei in attività, un po' è rischioso, un po', come dicevo prima, sembra di andare in polemica, sembra di giustificarsi e non è bello e non è quello che vogliamo fare, ma non, diciamo così, secondo me la cosa più che questo potrebbe servire è a far sì che nessuno in partenza dice non mi approccio a questo sport perché tanto la mia disabilità lì non va da nessuna parte. Questo è una cosa bruttissima, secondo me, da sentire, la si sente e è un po', secondo me, anche questo, e forse parlandone anche di classificazioni si può cercare di andare verso non ti dico una cosa più giusta o sbagliata, è una cosa molto molto difficile perché sono tutte diverse le disabilità, però non si conosce, però ecco questo secondo me è una cosa di cui non se ne parla, è ancora molto tabù.
Tu pensa che noi di Ability facemmo proprio un video col presidente Pancalli sulle classificazioni per chiedergli i lumi e
Ma non puoi
quindi...
parlarne.
Se... Guarda, mi è capitato, in realtà è capitato in qualche podcast dei nostri qualcuno o qualcuna che diciamo ne ha parlato, comunque si è lanciato in un commento. Quindi, bene o male, per esempio, noi in qualche modo... Sì,
Vai, vai.
no, no, è una situazione particolare e infatti non vorrei neanche troppo, diciamo, battere il martello su questo argomento perché non vorrei neanche metterti in una situazione dove magari fai un commento, che preferisci non fare. Per cui vorrei virare un attimo da questa
No, no, no,
situazione.
dicevo solo che sei uscito anche in altri contesti, è un po' le cose dette e non dette,
Vabbè,
che non è
ma...
di una persona, no? In quel senso lì, per dire, non è di una persona, ma...
No, guarda, ne posso parlare io da esterno. Giustamente, quello che dico è che attualmente in Italia esiste un dibattito su queste categorie funzionali che riguarda anche a livello internazionale e che spesso appunto ha portato alcuni atleti a dover magari rinunciare a una Paralimpiade o comunque a dover cambiare un po' i piani di allenamento. Insomma, c'è un dibattito aperto e sono categorie che comunque cambiano anche nel tempo molto spesso. E che richiedono grossa attenzione, soprattutto di dibattito, ecco, perché comunque dalle categorie funzionali può dipendere il futuro sportivo di un atleta. Cioè,
Troppo.
obiettivamente è così, nel
No,
senso.
no, secondo me il problema è che da quello dipende troppo il futuro. Cioè, quello
Parlando proprio di futuro, no?
vai.
Visto che tu gestisci bene l'ansia, possiamo parlare di Parigi 2024. Allora, che atmosfera ti aspetti? Premettendo che appunto l'ultima Paralimpiade è stata surreale.
Tutt'altra cosa, non Rio, non Tokyo, una cosa nuova secondo me, perché tutti abbiamo vissuto Tokyo e secondo me Tokyo per chi ha vissuto altro è stato come una nuova, una prima, quindi io da una parte ho quasi invidiato chi Tokyo era la prima perché non aveva il paragone e quindi è sempre un'Olimpiade, ma Parigi stanno spingendo tantissimo. E secondo me sarà veramente qualcosa di bello, è vicino. E personalmente so che tanti amici hanno preso i biglietti, per cui è una cosa che a me scalda ancora di più.
Cosa ne pensi dei pezzi della Torre Eiffel nelle medaglie?
Allora, le medaglie, non lo so, devo vederle davvero. Non, viste così non ti dico wow. Poi è sempre la medaglia olimpica e quando tu la puoi commentare, cioè, la puoi commentare se ce l'hai, non so come dire.
No, certo, però io poi mi ricordo che ho indossato una medaglia d'argento di Martina Caroni una volta e sono pure pesanti queste medaglie. Cioè, pensavo fossero molto più leggere.
A Rio ci sono rimasta perché lì a Rio me l'hanno messa per la prima volta. Ho detto, Dio, è pesante.
Fai tipo cartoni
Mentre
animati.
a Tokyo eravamo preparate perché le abbiamo prese noi dal vassoio e ce la siamo messi. Ecco, quella è la cosa più brutta. Mettersi la medaglia per me è stata una delle cose più brutte.
Ah, preferisci che te la indossino?
No, cioè io scendo dal podio e la tolgo, eh. Cioè,
Ah.
non sono quella che. Cioè, chi entra in villaggio ancora con le medaglie, io la prendo e la metto in borsa. Cioè, sono proprio.
Vabbè, perché è
Cioè, sono
pesante.
contenta della prestazione, sono contenta della medaglia, ma non è che la espongo. Pensa che tanti amici che magari vengono a casa, io dopo anni dicono: ma io non ho ancora visto la tua medaglia. Oddio, perché non è la prima cosa che mi viene da dire: guarda la medaglia. Cioè, o me lo chiedono oppure io, ciao.
Sempre per quella cosa della riservatezza, comunque. Sì,
Sì,
ho
e non
vinto un
mettersi in
argento,
mostra.
però
No,
dai, niente di serio.
è serio, però non mi viene da. Sono così.
Vabbè, sei una persona comunque umile, cioè non ti metti
Sì.
a.
No, a sbandierare no.
No, ma è bello questo tratto, perché poi credo che arrivare sul tetto del mondo in questo modo, poi per la mente, secondo me, gioca dei brutti scherzi, no? Se non sei preparata o comunque se non hai i piedi, no? Saldati a terra. Rischi di viaggiare tra le nuvole e di restarci, no? Di pensare per tutto il tempo, ah, io ho vinto un argento e voi, come diceva il Marchese del Grillo, no? E voi non siete. Però mi pare di capire che comunque tu hai un buon equilibrio mentale, la mente che poi è importantissima. Lo abbiamo ripetuto più volte questa puntata e sono molto contento. La mente è importante averla in equilibrio perché poi voi vi allenate tantissimo per disputare poi delle gare che sono di breve durata. Però non è solo l'allenamento a fare il risultato, è anche la mente.
Sì, perché soprattutto a un'Olimpiade, dal primo all'ultimo partecipante si allenano tutti tanto, tutti allo stesso modo. E, ovvio che entrano in gioco anche abilità, talenti, insomma, un po' tante cose, però tutti si allenano al meglio, come dicevamo prima, non è la medaglia che fa la persona, che fa il risultato, che fa tutto. Ovvio che quando sei lì che ti giochi qualcosa, io credo che la mente fa tutto, perché sono tutti pronti agli occhi di partenza, e fisicamente, ma è la testa che comanda il fisico, è la testa che comanda i muscoli.
E secondo me è da sottolineare perché, ripeto, noi magari da fuori vi vediamo come macchine, in realtà siete persone,
No.
cioè tante cose possono influenzare il risultato, cioè...
Scusa il francesismo, ma ci caghiamo addosso anche noi, cioè quando siamo
Beh,
arrivati, cioè è proprio così,
no, ma hai fatto bene, nel senso, te mi pare un po' meno perché comunque rispetto ad altri colleghi che ho sentito, tu gestisci meno la, cioè, gestisci meglio
la
l'ansia.
gestisco, ma ce l'ho.
Certo.
Anche perché ci vuole per far sì che la gara sia gara e non sia allenamento. Perché sennò sarebbe tutta la stessa cosa e tutto piatto, ma quelle botte di adrenalina, cioè, sono quelle che ti fanno fare la gara in un certo modo, che ti fanno, come dire, avere la voglia di aspettare un altro anno per riavere quelle emozioni per fare un'altra gara. E io, cioè, vivo di quello.
Senti, mi stavo in chiusura di podcast, mi stavo dimenticando di una delle domande più importanti che sto facendo solo agli atleti del nuoto, che è la domanda delle domande, perché io fin da piccolo penso che questo
Cosa pensi
sport
di
sia in grado di fare, è una cretinata, te lo dico in anticipo, che sia quell'unico sport che ti permetta di fare un certo, cioè di raggiungere un certo obiettivo. Ma col nuoto si rimorchia?
No, lo so, dipende.
Perché alcuni mi hanno
Dai,
detto di sì. No,
in piscina, cioè dipende che orari vai.
perché io sono cresciuto, diciamo, negli anni in cui comunque se facevi
Perché secondo
nuoto.
te sì, aspetta, qual è l'ideale?
Perché secondo me sì, nel senso, io sono cresciuto in una generazione dove se facevi nuoto eri sempre bello fisicato già comunque a 16 anni. E io invece con il mio grandissimo fisico da lanciatore di peli di gatto comunque non era e quindi vedevo, ah vedi, allora probabilmente con questo insomma fisico si rimorchia, no? A quanto ho capito però nel corso del tempo mi pare di capire che è sempre una bilancia, sì, no, boh, non lo so, quindi
Io no, quindi è una bilancia che con me cade
ok.
dall'altra parte.
Ok, quindi adesso metto un gettone nella sfera del no. A parte gli scherzi, veniamo invece alla domanda molto più importante, cioè noi abbiamo una rubrica generalmente che chiude un po' il nostro podcast ed è si intitola Mai più senza Paralimpiadi, dove Paralimpiadi, Mai più senza Paralimpiadi è il titolo, dove Paralimpiadi però sta per una metafora, cioè non voglio, non è che dico il mai più Paralimpiadi, cioè non riesco a stare senza Paralimpiadi. In realtà Paralimpiadi significa quelle cose della vita quotidiana di cui nessuno di noi può fare a meno. Per esempio, per quanto mi riguarda, il mio mai più senza Paralimpiadi è il cibo. Cioè, ma non il cibo quello salutare, quello buono. No, io proprio quello. Cioè, devo fare del male cada sera, devo arrivare proprio con la panza piena e devo dire, ah, beh, probabilmente mi verrà una sincope, ma almeno se devo morire di qualcosa, almeno muoio così. Il tuo mai più senza Paralimpiadi, qual è?
Ma deve essere un oggetto.
Può essere qualsiasi cosa. Se c'è una cosa che proprio nella tua vita quotidiana di persona non riesci a fare a meno.
Beh, io e i miei fratelli.
Bello, mi piace. Come mai?
No, siamo tanto, tanto legati. Eh sì. Cioè, qualsiasi cosa, c'è l'approvazione di tutti, c'è proprio le riunioni, no, riunioni no, però diciamo che lavoriamo molti squadra.
Ti hanno mai dedicato un coro durante le gare?
No, no, ma
No.
loro sono come me, sono abbastanza.
Posati, tranquilli.
Mio fratello deve farsi vedere, però no. Se vieni a Parigi lo vedrai, lo riconosci. Sugli spalti si fa riconoscere.
Ok, ma nel senso che tipo ha un cartellone gigantesco con il tuo
No,
nome?
cartelloni non li ha mai fatti, però si è pitturato, sì, aveva i capelli colorati, quello sì,
Io
la
questo
G sulla
volevo sapere.
pancia,
No,
sì.
la G cosa? Ecco,
La G sulla pancia con la bomboletta, sì, se le ha fatte, se le ha fatte.
io questo voglio sapere perché uno si aspetta, secondo me, da fuori che nelle Paralimpiadi queste cose non accadono. Invece
No, no,
io piano piano
accadono.
sto scoprendo che queste cose accadono.
Sì, ovvio, sempre. Cioè, sempre ho faccia pitturata, mia sorella di solito si pittura o le labbra o gli occhi. No, no, tutto molto. Cioè, il tifo ci vuole.
Allora, io continuerei per ora a parlare con te, però diciamo che abbiamo questo di tempo a disposizione e quindi adesso devo dire la mia consueta frase di chiusura. Alla chiamata per Parigi 2024 ha risposto Giulia Ghiretti.